Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi abbiamo ricevuto due domande, entrambe sui ministri straordinari della Santissima Eucaristia, e quindi ve le leggiamo. Il Padre darà un'unica risposta. La prima domanda è questa. Buongiorno e Ave Maria, sorelle. Volevo chiedere una domanda al Padre per il programma Un sacerdote risponde. Il ministro dell'Eucaristia può essere una donna? Perché nella mia chiesa lo fanno. Poi la seconda domanda che ci è giunta qui in regia è la seguente. Premetto che io sono contrarissimo alla comunione in mano, perché la stragrande maggioranza dei fedeli è purtroppo sciatta, superficiale, per cui immagino quanti frammenti cadano e vengano calpestati. Ma vorrei capire. È una cosa gradita a Dio fare il ministro straordinario, quindi un laico che distribuisce la Santa Eucaristia, oppure è da sconsigliare? Grazie, Antonio. Bene, queste due domande le giriamo al Padre ed ora ascoltiamo la risposta. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati a tutti in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. Il tema che oggi affronteremo riguarda l'Eucaristia. Già in altre domande abbiamo risposto a domande riguardanti il Santissimo Sacramento. Oggi vedremo invece la distribuzione della Santissima Eucaristia, in particolare quello che riguarda i ministri ordinari e ministri straordinari, poiché la domanda appunto verte proprio su questo punto. E per rispondere correttamente, noi dobbiamo prima andare a vedere quello che la Chiesa ci dice. E innanzitutto dobbiamo definire che cosa? Che il ministro ordinario per la distribuzione dell'Eucaristia è sempre il sacerdote. E questo è rimasto invariato nei secoli. E adesso vediamo un po' per quali motivi c'è questa differenza. Ogni sacramento, per essere valido, richiede una materia e quindi anche una forma. Poi richiede anche l'intenzione del ministro, per cui la figura del ministro stesso diviene un elemento di primaria importanza. E per questo si deve fare la distinzione tra ministro ordinario e ministro straordinario. E il ministro straordinario, quindi, è colui che, in forza dell'ufficio o del grado gerarchico, amministra abitualmente il sacramento. Invece, il ministro straordinario è colui che agisce in mancanza del ministro ordinario, oppure per una speciale concessione. E già qui iniziamo a fare delle distinzioni. E qui vediamo diverse situazioni. Facciamo l'esempio adesso del battesimo. Il ministro ordinario del battesimo sono vescovi, sacerdoti o diaconi. I ministri straordinari invece sono tutti coloro che possono amministrare il battesimo in caso di necessità, come per esempio nel caso di pericolo di morte. In questi casi anche un laico o persino un non credente, purché utilizzi la materia e la forma corrette, con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, ecco, anche in questo caso il ministro straordinario conferisce il battesimo. Poi un altro esempio lo possiamo fare, per la confermazione o cresima. Il ministro ordinario è il vescovo, invece il ministro straordinario è il sacerdote al quale viene dato dal vescovo una delega per amministrare validamente la cresima. E questo in genere viene dato in caso di necessità, e il diritto prevede diversi casi di necessità, come per esempio l'impossibilità da parte del vescovo di andare ad amministrare questo sacramento. Per la distribuzione della comunione, lo stesso, abbiamo questa distinzione: ministro ordinario, che è il sacerdote, e in genere con sacerdote in questo caso noi definiamo sia il vescovo sia il presbitero. E poi anche il diacono può essere ministro ordinario dell'Eucaristia. Ma tradizionalmente il compito di toccare e distribuire il corpo di Cristo era riservato esclusivamente al sacerdote. Quindi il diacono tradizionalmente non era ministro ordinario dell'Eucaristia. Anticamente era un ministro, era anche egli ministro straordinario. Poi, dopo il Concilio Vaticano II, sono stati introdotti i cosiddetti ministeri, per cui anche i laici possono essere istituiti o delegati per distribuire la comunione. Ma guardiamo bene, quando un ministro straordinario può amministrare un sacramento? Ecco, come per la cresima, come per il battesimo, quando si parla di ministro straordinario vuol dire che c'è un caso particolare, un caso di necessità. Quindi i laici possono essere delegati per distribuire la comunione in caso di necessità o quando il numero dei comunicandi è molto elevato. Purtroppo invece spesso ci troviamo dinanzi ad abusi. Ecco, oppure un altro esempio di quando il ministro straordinario può distribuire l'Eucaristia. Quando per esempio ci sono tanti malati in una parrocchia e il sacerdote non riesce ad andare a portare la comunione a tutti, perché magari è da solo, perché ha tanti impegni, allora in quel caso c'è una necessità di portare il sacramento agli ammalati. Però il ministro rimane sempre un ministro straordinario che agisce in caso di necessità. E come dicevo, purtroppo spesso ci troviamo dinanzi ad abusi. E questo accade specialmente nelle parrocchie quando il sacerdote fa distribuire l'Eucarestia ai ministri straordinari e magari lui invece si mette a sedere. Ecco, questo è un abuso che non è prescritto dalle rubriche, non è prescritto nei libri liturgici. Perché, come dicevamo, distribuire il corpo di Cristo e quindi anche toccare il corpo di Cristo, secondo San Tommaso, è compito solo del sacerdote e non del laico. E questo per tre motivi importantissimi. Uno, perché il sacerdote consacra in persona di Cristo. Ora, Cristo consacrò il proprio corpo e poi lo distribuì. E quindi al sacerdote compete sia consacrare che distribuire la comunione. Per questo il sacerdote, no, colui che è ordinato, è ministro ordinario dell'Eucaristia. E questo è anche un motivo per cui anticamente soltanto i sacerdoti, cioè soltanto coloro che venivano ordinati sacerdoti o vescovi, potevano distribuire l'Eucarestia. Il diacono, ad esempio, non poteva neanche fare la benedizione eucaristica. Poi, chiaramente, con il tempo ci sono state delle riforme, come la riforma avvenuta dopo il concilio, in cui il diacono è stato ammesso, no? In questa parte dei ministri, e quindi è diventato ministro ordinario, ma per la distribuzione dell'Eucaristia e anche quindi per la benedizione eucaristica. Però sono sempre situazioni un po' delicate. Poi, secondo, il sacerdote è mediatore tra Dio e il popolo, perciò spetta a lui sia offrire a Dio i doni del popolo che al popolo i doni di Dio. Quindi anche qui vediamo un elemento importante della figura sacerdotale. Soltanto il sacerdote è mediatore tra Dio e il popolo. E questo non vuol dire che il sacerdote sia più santo di un laico, ma attraverso l'ordinazione sacerdotale il sacerdote viene investito di questo ufficio, cioè ufficio di mediatore. Soltanto il sacerdote quindi può offrire il sacrificio. Soltanto il popolo può offrire i doni a Dio. E questo, come dicevamo, proprio perché con l'ordinazione il sacerdote viene configurato ad agire in persona di Cristo. E qui possiamo aprire una parentesi che purtroppo oggi viene spesso confusa tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune. Qui troviamo una differenza veramente notevole. Non sono la stessa cosa, come purtroppo alcuni teologi insegnano, ma sono due cose ben distinte, perché il sacerdozio ministeriale è, diciamo, un sacramento che cambia ontologicamente la persona e quindi deputa il sacerdote ad agire in persona di Cristo, cosa che invece non avviene con il battesimo. Anche con il battesimo viene impresso un carattere, ma questo carattere è diverso. Chi riceve il battesimo può offrire a Dio se stesso. È sempre deputata ad un'offerta, ma non all'offerta dell'altare, come il sacerdote. E adesso vediamo proprio questi due elementi che diversificano il sacerdozio comune dal sacerdozio ministeriale, secondo quanto ci insegna la dottrina cattolica. Il sacerdozio comune scaturisce dai sacramenti del battesimo e della cresima. Per mezzo di essi tutti i fedeli vengono incorporati a Cristo e consacrati per formare un sacerdozio santo. Invece, per quanto riguarda il sacerdozio ministeriale, come abbiamo detto, è conferito specificamente dal sacramento dell'ordine. Questo atto pone il ministro in una condizione diversa rispetto al semplice battezzato, non solo per una missione ricevuta, ma per una consacrazione interiore che opera una reale modificazione dell'anima. Poi, mentre il sacerdozio comune abilita i fedeli a offrire sacrifici spirituali attraverso la testimonianza di una vita santa e la carità operosa, il sacerdozio ministeriale costituisce l'armatura o il fondamento eretto da Dio per dare stabilità e ordine alla Chiesa. Quindi il ministro ordinato riceve una potestà spirituale attiva, volta a dare e distribuire i beni divini, a differenza della potenza prevalentemente ricettiva del carattere battesimale. Non essendo questa, diciamo, il nostro discorso incentrato sulla diversità, ecco, del sacerdozio comune, del sacerdozio ministeriale, non approfondiamo, non andiamo oltre, ma questo ci serve soltanto per comprendere che purtroppo oggi, a causa di questa confusione, si tende ad eguagliare i laici ai sacerdoti. Questo non vuol dire che dobbiamo denigrare, il lavoro dei laici o dobbiamo relegare i laici in un, posticino nella Chiesa, ma questo significa che per volontà di Dio stesso, per volontà di Cristo, nella Chiesa c'è una gerarchia. Nella Chiesa ci sono, dei compiti. E questo dobbiamo rispettarlo. Tornando quindi al discorso della comunione, il terzo punto che avevamo visto, che dovevamo vedere, è questo. Perché il sacerdote è deputato a toccare l'Eucaristia? Perché le mani del sacerdote vengono consacrate proprio per questo, per rispetto all'Eucaristia. Questa non deve essere toccata da nessuna cosa non consacrata. E se noi pensiamo che gli ortodossi non ammettono che i laici distribuiscono la comunione, ecco, questo ci fa comprendere quale diversità ci sia proprio su questa prassi anche all'interno delle chiese dei cristiani. E la distinzione tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune si basa proprio sul fatto che il sacerdote agisce in persona Christi Capitis, cioè nella persona di Cristo capo. Ma adesso andiamo a vedere le domande che ci sono state poste per rispondere. Dicevamo quindi che dopo il Concilio Vaticano II sono stati istituiti i cosiddetti ministeri e ai ministeri è stata data la possibilità di accedere anche ai laici, cosa che prima invece non era possibile. E i ministeri, prima del Concilio Vaticano II, venivano chiamati ordini minori, proprio perché erano ordinati al sacerdozio. Quindi anche quelli che noi oggi chiamiamo, conosciamo come ministeri dell'accolita, del lettorato e dell'accolitato, prima non potevano essere conferiti ai laici, ma soltanto a coloro che poi dovevano diventare sacerdoti, o anche a coloro che rimanevano diaconi permanenti. Ma anche qua il diaconato permanente è diciamo, concepito prima della riforma liturgica, è diverso rispetto a quello che oggi noi conosciamo. Soltanto chi faceva promessa di castità o voto di castità poteva accedere al diaconato, non esistevano i diaconi uxorati. Fatto anche questa precisazione, passiamo adesso a rispondere in modo diretto a queste domande che ci sono state poste. La prima domanda riguarda se una donna può essere ministro dell'Eucarestia. Se per ministro dell'Eucarestia si intende colui che celebra la Santa Messa e consacra il pane e il vino, trasformandoli nel corpo e nel sangue di Cristo, chiaramente la risposta della Chiesa Cattolica è negativa, perché questo è riservato esclusivamente all'uomo. E questa cosa è, diciamo, una legge di diritto divino, cioè perché è istituito direttamente da Cristo. Non è per volontà della Chiesa che che soltanto gli uomini possano accedere al sacerdozio, ma è per volontà, per la volontà stessa di Cristo che ha istituito il sacerdozio. Quindi la Chiesa insegna che non può conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne. E il codice di diritto canonico è chiaro su questo punto quando ribadisce che se un vescovo tenta di ordinare una donna, il vescovo e la donna cadono nella scomunica late sententiae. Cioè, cosa significa questo? Che vengono scomunicati in modo diretto, senza che la Chiesa poi debba comminare la scomunica, ma è una scomunica di fatto, nel momento in cui viene tentato questo atto. Però la donna può essere ministro straordinario dell'Eucaristia e anche ultimamente, qualche anno fa, la Chiesa ha permesso alle donne anche di ricevere i ministeri. Quindi fino all'anno 2021, quando è stato aperto anche alle donne i ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato, particolarmente con un motu proprio intitolato Spiritus Domini. Quindi anche le donne possono accedere a questo e quindi anche le donne possono essere lettrici e accolite. Poi, come dicevamo prima, il discorso che le donne possano agire come ministri straordinari della Sacra Comunione non vuol dire che queste possano o debbano sempre distribuire la comunione, perché appunto lo dice il termine stesso, ministri straordinari della Eucaristia. Ma questo non vale soltanto per le donne, vale per tutti i ministri straordinari dell'Eucaristia. Se il celebrante è in grado di distribuire la comunione e non ci sono altri impedimenti, il compito è il suo. Poi, se nella Chiesa ci sono tante persone e il celebrante da solo non può distribuire la comunione in un tempo congruo alla celebrazione della Santa Messa, questo che cosa significa? Che se c'è una messa e partecipano 50 persone, il celebrante da solo può distribuire la comunione. Ma se ci sono 200 persone, il celebrante, affinché la messa non si protragga per troppo tempo, più che la messa, la distribuzione della comunione non si protragga per troppo tempo, allora può richiedere l'aiuto di un ministro straordinario. Ecco, questa dovrebbe essere la norma. Però, come dicevo, spesso i sacerdoti lo fanno, utilizzano i ministri straordinari un po' più per comodità che per necessità, o per dare un senso ecclesiale alla celebrazione. Però non è questa il motivo per cui sono stati istituiti i ministri straordinari dell'Eucaristia, non è questo. È appunto essere di aiuto ai sacerdoti in quelle occasioni in cui c'è una vera necessità. Poi la seconda questione che si collega a questa prima: il ministro straordinario è una cosa gradita o da sconsigliare? se noi guardiamo la posizione tradizionale della Chiesa, diciamo che non è consigliato. Ma non è consigliato perché? Perché, come dice San Tommaso, toccare e distribuire il corpo di Cristo è compito che spetta solo al sacerdote. E come abbiamo visto per i tre motivi, no? La rappresentazione di Cristo, il fatto che il sacerdote ha le mani consacrate proprio per consacrare e toccare il corpo di Cristo. Quindi, secondo la tradizione, il costume della Chiesa era quello che soltanto il sacerdote potesse toccare il corpo di Cristo. Poi, come dicevamo, la Chiesa dopo il Concilio ha permesso questo e quindi noi ci atteniamo a quanto la Chiesa insegna, a quanto la Chiesa permette. Però evitare sempre che tutto questo possa diventare un abuso. Quindi evitare che dall'uso si passi poi ad un abuso. E soprattutto, ecco, ricordarsi sempre che quando si tocca il corpo di Gesù, quindi quando si tocca l'Eucaristia, ecco, fare sempre attenzione ai frammenti. E questo vale per tutti, vale per i sacerdoti e vale anche per i laici, i quali purtroppo spesso non fanno caso ai frammenti. E questo vale sia per coloro che distribuiscono la comunione e sia per coloro che invece ricevono la comunione in mano. Quindi l'esortazione da parte nostra è questa, di fare veramente attenzione. Qualora non ci siano le disposizioni necessarie o qualora venga meno questa accuratezza nel toccare il corpo di Cristo, allora è lecito anche evitare di distribuire la comunione come ministri straordinari dell'Eucaristia. E per finire adesso voglio riprendere delle parole di Papa Benedetto XVI, il quale richiamava alla vigilanza contro l'abitudine. E questo vale non soltanto per i laici, ma anche per i sacerdoti. Non dobbiamo cadere nell'abitudine per il sacro. Cioè, vi è un pericolo con il contatto continuo con il sacro, perché questo si può trasformare in abitudine e spegnere il timore riverenziale con il quale noi ci dobbiamo accostare verso l'Eucaristia. Bisogna lottare, e ci ricorda il Benedetto XVI, senza tregua contro la superficialità nel trattare le specie eucaristiche. Perché lui dice proprio testualmente: questa familiarità comporta anche un pericolo, quello che il sacro da noi continuamente incontrato divenga per noi abitudine. Si spegne così il timore riverenziale. Condizionati da tutte le abitudini, non percepiamo più il fatto grande, nuovo, sorprendente, che egli stesso sia presente, ci parli, si doni a noi. Contro questa assuefazione alla realtà straordinaria, contro l'indifferenza del cuore, dobbiamo lottare senza tregua. Con queste parole noi terminiamo la puntata di oggi, poiché il tempo a nostra disposizione è terminato, e vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento in compagnia dei programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.